Grazie Roberto, grazie a tutti voi per questo invito e la possibilità di riflettere insieme su quello che riusciremo a mettere sul fuoco. Comunque, allora, parto un po' dall'amo che mi ha lasciato Roberto Diodato e anche appunto questa tensione o questa dialettica, secondo me, tensionale, fondamentale che attraversa il corpo istituzionale della Chiesa Cattolica, appunto tra quello che è una concezione cronologica e lineare del tempo, la cui categoria teologica o ecclesiologica principale è quello della successione, se vogliamo, anche questa sorta di ossessione all'interno del cattolicesimo, di una successione apostolica che non permette nessuna interruzione della linearità, no? L'idea che ci deve essere una giuntura cronologica perfetta che collega, diciamo così, il vissuto di Gesù e le prime nascenti comunità dei discepolari alla configurazione attuale dell'istituzione. E c'è sicuramente questo tratto, che però appunto nel corso del tempo è diventato via via predominante fino a escludere dal suo inter al, a, a escludere dall'interno delle dinamiche ecclesiali un'altra forma del tempo che abita altrettanto originariamente il cristianesimo e anche l'istituzione stessa, che appunto è la forma messianica del tempo, che è quindi un'idea evenemenziale del tempo, ha una forma appunto dell'accadere, dell'urgenza, della non codificabilità. E già nel Nuovo Testamento abbiamo presenti entrambe queste tensionalità del tempo che fa la Chiesa, fa il cristianesimo e la partecipazione della fede alla temporalità più comunemente umana. C'è sostanzialmente un filo rosso attraverso il libro, ed è questo, cioè da un lato abbiamo avuto come dire, il sopravvento istituzionale della cronologia, che però diventa appunto pericoloso per l'istituzione ecclesiale stessa, perché le dà un senso di sicurezza e un senso anche di possesso sull'evento cristologico, sulla storia di Gesù, sulla scrittura. E questo è un tratto che mette in pericolo una corretta partecipazione evangelica della Chiesa alla storia comunemente umana, appunto perché la mette in una prospettiva di presa diretta e quindi di possesso e di sostituzione, rispetto a quello che è l'originante del cristianesimo, appunto. Vissuto di Gesù, la memoria evangelica di lui, la scrittura comunitaria che si è generata intorno alla trasmissione della relazione con Gesù. L'altro aspetto è invece, appunto, questo mi sembrava importante rimettere in gioco il tema della qualità messianica che è proprio all'evento cristiano, dove quello cronologico si inserisce dopo per ragioni storiche, per ragioni anche culturali, di reinnestarlo all'interno della figura dell'istituzione ecclesiale, non come un'alternativa all'istituzione, non come appunto un tempo che è alternativo all'istituzione, ma come un tempo che pertiene alla configurazione dell'istituzione stessa e come appunto qualcosa che decostruisce quella sicurezza che è guadagnata sull'ossessione della continuità cronologica. Perché è solo così, solo se il tempo messianico viene tenuto all'interno della configurazione di istituzione ecclesiale, esso può giocare, il suo ruolo appunto di rilancio, di riapertura costante, come dire, di degenerare una sana inquietudine all'interno dell'istituzione stessa. Data la descrizione che faceva Roberto anche della cultura oggi, come questo mantello di Arlecchino di tanti pezzi colorati che sono uno vicino all'altro e dove il vento produce anche dei cambiamenti cromatici, per cui non si dà nulla di stabile. Ecco, è proprio il tempo messianico, a mio avviso, no? È quello che avrebbe la capacità e la forza plasmare una figura di cristianesimo che riesce a muoversi anche in questi tempi, perché in un qualche modo abituato a quella riapertura, a quel rilancio, a quel tenere, a quel dire, sì, l'evento rimane sempre qualcosa che accade, non può essere mai ridotto a un accaduto e all'accumulazione di termini, parole, pensieri che si può fare sull'accaduto. In quanto l'evento è inteso come appunto nella permanenza del suo accadere, ecco che questo crea o potrebbe creare una capacità del cristianesimo e dell'istituzione della Chiesa Cattolica di attraversare anche tempi estremamente instabili e fluttuanti, trovando la ragione in se stessa e quindi riconoscendo anche in questo difficilissimo tempo che stiamo vivendo, percependo anche in questo tempo quelli che potrei dire gli indicatori di una permanente presente passaggio del tempo di Dio nella storia umana. Appunto, la grande fatica che stiamo facendo adesso, anche come comunità ecclesiale, e come anche fede personale, è a mio avviso anche dovuto a questa desuetudine con l'inquietudine che il tempo messianico porta dentro di sé. L'altro aspetto interessante, forse qui sta anche un po' come dire, il tempo messianico è una figura del tempo che chiede alla fede di agire nel momento, e di anche trovare vie e percorsi inediti per rendere onore a questa irruzione di Dio nella storia umana. L'immagine evangelica del paralitico guarito, quei quattro che lo portano scoperti ad un tetto, è solo per dire appunto bisogna agire in una dimensione che è pubblica e collettiva e bisogna agire anche trovando degli espedienti. Anche poco ortodossi e poco, come dire, abituali. E in questo, a mio avviso, cioè che il tempo messianico è un tempo che porta all'agire, che a mio avviso forse ci sta anche già fin da qui un'apertura sulla dimensione politica, perché porta ad agire su uno scenario che è complessivo, collettivo, chiede delle trasformazioni in questo scenario, trasformazioni che rendano possibile da un lato appunto l'incontro tra la persona e Gesù, ma l'incontro tra la persona e Gesù è in tutta la narrazione evangelica sempre un incontro che restituisce alle persone la loro dignità di essere e il loro diritto di essere. e loro dignità di essere quello che sono, con la propria storia, che non deve essere appunto cancellata, ma anche con il loro diritto di appartenere a una comunità più ampia. Interessante anche, per esempio, la guarigione del lebbroso quando desidera entrare alla sequela del Signore, Gesù semplicemente lo rimanda alla collettività comune di tutti. Ecco, in questo senso, appunto, a mio avviso, il tempo messianico funziona come forza, direi, costituente di un'appartenenza della fede, appunto, alla socialità comune. Una forza che è interna al configurarsi del corpo istituzionale stesso, che se pretende di catturare tutto nella cronologia, si garantisce una certezza che non è spendibile sul mercato della storia e delle cose che succedono. E allora aggiungo qui magari un po' anche una piccola genesi del libro, perché si collega anche strettamente a questo aspetto che Roberto ha ricordato all'inizio. Il libro nasce da un primo studio sul tema della tradizione, che poi ho rielaborato, eccetera, e che sostanzialmente cercava di rispondere a questa domanda: ma com'è stato possibile che a un certo punto si sia creato un vero e proprio mito della tradizione? Cioè, che alla tradizione della Chiesa abbia, sia, la tradizione della Chiesa sia stata sostituita da un mito della tradizione, come qualcosa di invariante, di intoccabile, di sempre uguale, e tutto quello che ne consegue. Quindi vedete come siamo nella logica della cronologia. Ma questo succede appunto in un determinato momento della storia. Non è che la tradizione è sempre stata compresa in questo modo, e intorno al XVIII, appunto, XIX secolo, tra la fine del XVIII e il XIX secolo, la Chiesa Cattolica produce questo mito della tradizione, cioè fa cambiare sostanzialmente la funzione che la tradizione aveva avuto fino allora all'interno della Chiesa. Questo accade appunto, come accenno nel libro, che poi. Perché intorno alla Chiesa in quel periodo succede qualcosa di nuovo, di inedito, la nascita dei nuovi stati nazionali, per molti dei quali appunto anche erano appunto nella loro novità qualcosa che si trovava senza storia o comunque aveva radici molto disparate, e quindi all'interno degli stati nazionali nel XIX secolo abbiamo questa invenzione di tradizioni, come coagulante affinché delle popolazioni potessero diventare un popolo. E nel medesimo tempo la Chiesa Cattolica fa un'operazione del tutto analoga, inventa una nuova funzione della tradizione e la fa diventare un mito. E però lì il problema è che blocca tutto. Il XIX secolo è la grossa diga che ha frenato e frena ancora oggi la possibilità di una redeclinazione o di una riconfigurazione, o come la chiamano, viene anche detto all'interno sulla sinodalità, una rifondazione. Perché se abbiamo qualcosa di immutabile, di invariabile, è difficile davvero riuscire a inventare un nuovo modo di declinare l'istituzione ecclesiale nel tempo contemporaneo. Dico solo ancora un piccolo cenno di carattere teologico, e appunto questo mito della tradizione fa scomparire completamente una delle due forze che caratterizzano la tradizione. La tradizione è sicuramente una forza di stabilizzazione, ma lo è solo in seconda battuta. Cioè, la tradizione stabilizza ciò che la tradizione stessa ha precedentemente inventato. La tradizione è una forza inventiva, è una potenza immaginaria, in primo luogo. E poi diventa stabilizzazione di questo evento dirompente che è l'invenzione del nuovo come fedeltà, cioè come fedeltà alla propria origine. Anche qui, nella tradizione stessa, per lungo tempo c'è stata questa dialettica tra tempo messianico e tempo cronologico, e finché la si tiene, la Chiesa rimane viva e vitale. È interessante adesso. Se uno si legge i primi concili cristologici, o tutti i primi concili della grande Chiesa, tutti i testi che hanno una valenza normativa si concludono dicendo, non diciamo altro da quello che c'è scritto nei testi sacri, nella Sacra Scrittura. Ma se uno arriva a dover dire quello, è perché ha la consapevolezza che sta dicendo tutt'altro da quello che c'è nella Sacra Scrittura. Cioè sta davvero inventando quel transito culturale che permette, come dire, un impatto significativo di quello che c'è nella Sacra Scrittura nel tempo in cui si formulano questi nuovi codici linguistici di pensiero, eccetera, eccetera. Ecco, questo è tanto per dire quanto questa dialettica sia poi importante, decisiva, e quanto appunto intorno ad essa si accumulano poi tutta una serie di istanze anche importanti per un transito per un transito del cristianesimo in epoche nuove. Questo secondo me appunto fa vedere tra l'altro quella osmosi o quella osmosi che per tutto l'arco della modernità ha caratterizzato appunto la rappresentanza del religioso attraverso la Chiesa cattolica e la rappresentanza del politico attraverso appunto il lungo processo di nascita degli stati moderni. Non si riesce a capire il cristianesimo occidentale e l'Europa occidentale con lui, se non si guarda a questa dialettica di fondo, a questo dinamismo di fondo. E qui confesso, un'altra delle ragioni del libro è stati lunghi anni di lavoro e di amicizia con Paolo Prodi, che appunto di questi scenari ha offerto un'interpretazione, a mio avviso, avvincente, significativa e anche pertinente. Il problema tipico della teologia, ma credo anche di molta della Chiesa, è quello di pretendere di capirsi solo a partire da se stessi, quando invece tutta la dinamica del cristianesimo cattolico e del cristianesimo occidentale è una dinamica fortemente intrecciata a ciò che è fuori della Chiesa. Ma questo dice anche di un'abilità che la Chiesa ha avuto, di plasmarsi, come dire, rimanendo se stessa, ma di plasmarsi sulle coordinate del tempo in cui stava vivendo. Il XIX secolo pretende, come dire, di inventare una cesura per cui appunto la Chiesa si congeda da questa sua dialettica di fondo. Questo è un po' quanto potrei dire a rilancio, non so se ho ancora qualche minuto per aggiungere. Sì, allora vorrei semplicemente aggiungere un'altra origine del libro e poi vado a tre punti che forse sono anche più sintonici con la vostra riflessione. Un terzo elemento che mi ha spinto a scrivere questo libro è stato gli anni di insegnamento che ho fatto a Flensburg in Germania, dove oltre a insegnare all'interno del Dipartimento di Teologia, insegniamo anche nel ciclo di studi europei sostanzialmente. E il titolo era Trasformazioni della religione in Europa, ma la cosa interessante era l'esigenza di dover collocare la figura o le dinamiche pubbliche della religione all'interno degli sviluppi culturali e sociali dell'Europa per dei giovani studenti che io definirei essere non a religiosi, ma diversamente religiosi, sicuramente lontani dalle pratiche ecclesiali, quelli occidentali, ma non indifferenti rispetto al ruolo e alla presenza della religione nella vita pubblica. Essendo un corso internazionale, ovviamente gli occidentali erano pochi, avevo moltissimi anche studenti stranieri provenienti da altri continenti, una buona rappresentanza di studenti provenienti da paesi musulmani, dall'Asia, eccetera. E questo mi ha messo subito davanti a un'evidenza e a una difficoltà. L'evidenza della difficoltà era diventare consapevoli della parzialità dei nostri concetti, ossia della parzialità con cui noi organizziamo o tentiamo di organizzare dei sistemi. Funzionano per noi fino a un certo punto della geografia europea, oltre quello non funzionano più, non spiegano. E credo che questo sia un grande insegnamento, non solo per la teologia, ma penso anche per il pensiero occidentale nel suo complesso e per le forme occidentali della politica che da quel pensiero derivano le sue istanze maggiori, cioè una parzialità anche dell'universalità dei nostri concetti, che devono poi essere declinati davvero con estrema flessibilità per risultare comprensibili al di fuori del nostro patrimonio culturale. Ecco, questo è stato un altro elemento che appunto organizza anche i pensieri del libro. Vado semplicemente per spunti, poi magari li riprendiamo dopo, sia in sede di rilancio che di dibattito. Un'altra invece qui più che origine, diciamo così, pensiero di fondo che c'è riguarda il tema del potere nel suo legame con la proprietà e la privatizzazione. E su questo, in maniera bozzata nel libro, e ne sono diventato più consapevole in studi successivi, vi è una sorprendente coerenza della Chiesa col paradigma della modernità occidentale, che congiunge appunto questi tre elementi, il potere, la proprietà e la privatizzazione. Vi do due esempi ecclesiali solo per dirvi come si organizza questo. All'inizio, alla fine del moderno, sostanzialmente, più o meno. A un certo punto, un teologo domenicano, Cano, elabora un nuovo canone di luoghi teologici, sapete, sono 10. Alcuni con tre finali che sono alieni, la ragione naturale, la dottrina dei filosofi e la storia. E succede questo con Cano, interessante, la ragione naturale e la dottrina dei filosofi vengono sostanzialmente assunti senza troppi problemi dalla Chiesa Cattolica come luoghi della teologia, sì, magari poi verranno deputati a quella branca della teologia che è l'apologetica, però perché succede questo? È perché quando Cano propone questi tre luoghi un po' strani, un po' sfuggenti, diciamo così, al potere della Chiesa, potremmo dire che la ragione naturale e la dottrina dei filosofi era già stata domesticata dalla grande scolastica, cioè Anselmo e Tommaso avevano costruito un sistema di pensiero che, come dire, faceva sentire l'istituzione ecclesiale abbastanza sicura nell'assumere la razionalità e la filosofia come punti di una fonte del sapere teologico. Un destino diverso viene pagato dalla storia. Perché sostanzialmente, appunto, tra Trento e le vicende dopo di Trento, quindi anche lì per motivi storici, contingenti, la Chiesa Cattolica fa la scelta di, come dire, anziché di pensare la storia della salvezza come storia che passa nella storia umana, produce una sorta di scissione di campi in storia sacra e storia profana. Cioè non riesce ad accettare la storia come figura unitaria, al contrario di quanto avviene per la teologia, per la razionalità, e la scinde, anche sulla base di un modello che Tommaso stesso le aveva offerto, quello del doppio ordine della verità, sostanzialmente. Qui abbiamo un doppio ordine della storia, dove però l'ordine della storia profana non dice nulla della storia sacra di Dio con l'umanità. Questo tratto ha una conseguenza estremamente importante per la teologia, perché la teologia sarà chiamata ad occuparsi sostanzialmente solo della storia sacra all'interno dell'istituzione ecclesiale. E questo, per me, è una sorta di privatizzazione della teologia. Cioè, se la teologia non si deve occupare della storia comunemente umana, ma solo di una storia di un gruppo particolare dentro, è privatizzata. La teologia è stata privatizzata ben prima della secolarizzazione. Il secondo momento, e concludo, avviene verso la fine del moderno, nel XIX secolo, e questo coinvolge sia la Chiesa cattolica che le chiese nate dalla Riforma. Siamo quindi sempre nell'Europa occidentale, sostanzialmente, perché l'Europa orientale e l'ortodossia hanno tutta un'altra storia e la vediamo oggi, un'altra relazione col politico. Alla fine, nel XIX secolo, lo Stato moderno si è ormai costituito con una sua certa figura, e viene appunto l'istituzione Stato chiude tutto, racchiude tutto. E le due chiese occidentali reagiscono nello stesso modo, facendo sì che l'istituzione chiesa racchiuda tutto il cristianesimo. È quella che un sociologo tedesco, Kaufmann, ha chiamato la Verkirchlichung des Christentums, l'ecclesiasticizzazione del cristianesimo. Cioè, il cristianesimo è tutto nell'istituzione, ed è l'istituzione che occupa tutti gli spazi di rappresentanza pubblica del cristianesimo. Anche qui, ben prima che la secolarizzazione diventi avanzi o comunque eroda tutto, questa è la conseguenza, è la privatizzazione dell'esperienza della fede cristiana. Perché se tutta la rappresentanza e la rappresentazione del cristianesimo è questione istituzionale, l'esperienza cristiana, in quanto tale dei credenti, è irrilevante a livello pubblico ed è la seconda dinamica di privatizzazione. Ecco, di questo gioco tra potere, proprietà e privatizzazione è interessante appunto notare questa forte sintonia tra la Chiesa e una certa comprensione della modernità, e con tutte le ricadute che abbiamo fino a oggi, di cui magari alcune riesco a dirne. Riesco a presentarle poi dopo che Roberto ha ripreso la parola. Grazie dell'ascolto fino qua, scusate un attimo.